L'economia neoclassica, una pseudoscienza. Conversazione con Francesco Silos Labini di Francesco Sulman e Olmo Viola, prima parte. L'economia è una scienza. I modelli elaborati dagli attuali economisti neoclassici hanno lo stesso potere predittivo delle teorie fisiche. Sono domande importanti perché, come i modelli dei fisici sono usati per costruire razzi che mandano in orbita satelliti che ci permettono di usare i nostri smartphone e internet, così i modelli degli economisti neoclassici sono usati dai politici per prendere decisioni che hanno conseguenze sui servizi pubblici, sull'economia reale e sulle nostre scelte di vita. A quanto emerge da una recente disamina, l'economia neoclassica può essere classificata come pseudoscienza e comporta una serie di conseguenze negative a vari livelli, in politica, nella società, nella cultura e nella ricerca scientifica. Di questo si discute nell'intervista con il fisico Francesco Silos Labini. Un modello teorico che ambisca a diventare una spiegazione scientifica della realtà dovrebbe produrre predizioni su fatti nuovi che permettano di controllarne l'affidabilità ed eventualmente confutarlo. Il successo empirico è un buon indicatore, non certo infallibile, dell'alta probabilità che una teoria possa aver colto una qualche regolarità della realtà e possa conseguentemente divenire utile per pianificare azioni sulla stessa realtà. Un modello ipotetico che abbia ambizioni esplicative, ma che fallisca il controllo empirico dovrebbe essere abbandonato dai ricercatori, e questo solitamente avviene nelle scienze sperimentali. Talvolta è possibile aggiungere ipotesi ausiliarie, ad hoc, che temporaneamente coprano le falle della teoria, ma un eccessivo accumulo di queste anomalie è segno di scarsa salute della teoria stessa, che andrebbe sostituita con una più aggiornata. Capita tuttavia che una comunità scientifica si affezioni particolarmente a un modello esplicativo e si dimostri talvolta restia ad abbandonarlo, nonostante i suoi ripetuti fallimenti predittivi. Se le resistenze sono dovute a convinzioni arbitrarie derivanti da una determinata visione del mondo, Weltanschauung, e non da ragioni veramente scientifiche, la teoria difesa strenuamente assume i caratteri della pseudoscienza. Continuare ad affidarsi a un simile strumento esplicativo per interpretare la realtà appare quantomeno irresponsabile, in quanto viene spacciata come affidabile una teoria che presenta troppi e compromettenti problemi. Rischio e previsione. Silos Labini. La terza, la scientificità è dunque un'etichetta prestigiosa di status e non è facile da acquisire. Ne consegue che talvolta ci si autoattribuisce uno statuto di scientificità proprio per ammantarsi di autorità. Il ricercatore Francesco Silos Labini, fisico teorico che lavora presso il Centro Enrico Fermi di Roma e redattore della rivista online Roars 1, si è domandato nel suo ultimo libro, Rischio e Previsione, cosa può dirci la scienza sulla crisi 2. Se l'attuale teoria economica neoclassica che informa la politica internazionale rispetti le regole basilari del gioco scientifico, ne segue una critica ai principi dell'economia mainstream e una disamina delle conseguenze che investono ricerca scientifica e politiche nazionali. Il quesito sarebbe dovuto sorgere in ognuno di noi dopo che la grande crisi del 2008 si scatenò investendo l'economia mondiale, senza che la teoria economica corrente fosse stata in grado di prevederla. Ma le anomalie possono essere ignorate se esiste una cintura di protezione abbastanza forte da disinnescarle, e in questo caso si può pensare all'egemonia culturale che l'economia neoclassica è riuscita a imporre negli ultimi decenni. Parlare di questi problemi diviene più che mai necessario, dato che tali modelli impongono dogmaticamente una certa interpretazione della realtà, definendo quantitativamente ad esempio l'idea di benessere, generando effetti collaterali che si allargano a ogni angolo della nostra società, alle istituzioni, ai servizi pubblici, alla ricerca scientifica e, non ultimo, influenzano profondamente la qualità della nostra vita. Di questo si discute nell'intervista con Francesco Silos Labini. Olmo Viola e Francesco Schumann, per la mela di Newton. La mela di Newton. Lei racconta nel suo libro che nel novembre del 2008 la regina Elisabetta II, durante una visita presso la London School of Economics, chiese alla platea gremita di insigni professori come mai non avessero previsto la crisi. Si potrebbe pensare che per rispetto e imbarazzo gli astanti non trovarono né avanzarono una risposta subitanea che soddisfasse la domanda della regina. Certo, ci si sarebbe aspettati che da insigni cultori della scienza economica arrivasse una spiegazione puntuale e appunto scientifica del fenomeno, ma così non è stato. Quella domanda celava fra le sue pieghe una sorta di cortocircuito, se così lo si può definire, nel quale sono incappati molti economisti. Quale vaso di Pandora ha scoperchiato la domanda della regina? Silos Labini. La domanda della regina è stata una cartina di tornasole per mostrare l'irreale dibattito in campo economico. È stata una delle prime volte che gli economisti, e in particolare quelli appartenenti alla scuola mainstream, sono stati chiamati a spiegare le loro posizioni e le ragioni del fallimento delle previsioni di fronte all'opinione pubblica. In questo modo il dibattito è stato portato all'attenzione di un vasto pubblico, invece di essere relegato all'interno della comunità accademica, o, peggio ancora, all'interno della stessa scuola mainstream di cui quasi tutti i docenti della LSE fanno parte. Infatti, la scuola neoclassica è stata ampiamente criticata dalle altre scuole di pensiero economico, ma quel tipo di discussione è stata troppo tecnica per raggiungere un'ampia audience. All'interno della scuola neoclassica l'analisi sulla causa del fallimento delle previsioni della più grande crisi economica degli ultimi 80 anni è stata completamente autoreferenziale e autoassolutoria. Al contrario, la discussione su questo fatto deve essere portata davanti al più ampio pubblico possibile perché le decisioni che sono prese in politica economica in molti paesi e in tutte le principali istituzioni internazionali, Fondo Monetario Internazionale, OCSE, WTO, eccetera, sono suggerite o anche prese direttamente da economisti neoclassici in base a modelli che hanno certi fondamenti teorici. È dunque cruciale che i fondamenti teorici di questi modelli siano discussi di fronte all'opinione pubblica, proprio perché tutti ne subiscono le conseguenze. Inoltre, non trattandosi di gravità quantistica o della teoria delle stringhe, non è neppure molto complicato spiegare in termini semplici di cosa si tratta in modo che tutti possano farsene una opinione. La mela di Newton. Già a partire da questa sua prima risposta si aprono e si intrecciano molteplici questioni fondamentali che meritano di essere approfondite. Pensiamo potrebbe essere fruttuoso percorrere una strada esplicativa a partire dai problemi epistemologici che presenta la teoria mainstream per giungere poi ai problemi sociopolitici che ne conseguono. Gli economisti neoclassici sono stati capaci di organizzare un paradigma che si è imposto in una molteplicità di settori e istituzioni, arrivando a monopolizzare completamente la discussione economica che informa le decisioni politiche. Quali sono i principi alla base di questo modello? Silos Labini. Il nucleo dell'analisi economica standard, che rappresenta anche un'importante base per le sue numerose applicazioni nel mondo della politica, è la teoria dell'equilibrio competitivo generale. La sua formulazione moderna è dovuta all'economista francese Léon Walras e in seguito è stata sviluppata da tanti autori, a cominciare dal contributo fondamentale di Gerard Debreu e Kenneth Arrow. Dal lavoro di Walras in poi gli economisti neoclassici concettualizzano gli agenti, che possono essere le famiglie, le imprese, eccetera, come entità razionali che ricercano i migliori risultati, cioè i massimi guadagni possibili, situazione che da un punto di vista matematico equivale a trovare il massimo di un'opportuna funzione di utilità. Arrow e Debreu, grazie a una serie di assunzioni teoriche, che sono del tutto irrealistiche, furono in grado di provare l'esistenza dell'equilibrio nel mercato. Tale situazione di equilibrio corrisponderebbe a ciò che gli economisti chiamano l'ottimale di Pareto, cioè una situazione in cui nessun arrangiamento concepibile dei prezzi o delle quantità di prodotti, persino gestite da un pianificatore centrale infinitamente intelligente, porterebbe a un miglior esito, senza perdite per almeno un produttore o un'impresa. La dimostrazione dell'esistenza di un equilibrio competitivo dovrebbe permettere di comprendere la maniera in cui funziona un'economia di mercato, dove ognuno agisce indipendentemente dagli altri. Tuttavia, non è mai stato dimostrato, anche usando ipotesi assolutamente irrealistiche, che permettono di semplificare il problema in modo del tutto irragionevole, che un equilibrio concorrenziale esista, sia unico e che, inoltre, sia stabile, cosa fondamentale perché tutta questa costruzione abbia un senso. I problemi concettuali con questo approccio sono davvero enormi e sono stati dibattuti da tantissimi economisti, le cui critiche sono state nascoste sotto il tappeto e lasciate senza risposta. Diversi fisici hanno anche cercato di capire il problema, ma sono rimasti generalmente perplessi da questo approccio al problema economico. Da più di 50 anni, infatti, si conoscono e si studiano sistemi fisici complessi per i quali, anche se uno stato di equilibrio stabile esiste in teoria, esso può essere totalmente irrilevante in pratica, perché il tempo per raggiungerlo è troppo lungo. Altrimenti vi sono sistemi che sono intrinsecamente fragili rispetto all'azione di piccole perturbazioni, evolvendo in modo intermittente con un susseguirsi di epoche stabili intervallate da cambiamenti rapidi e imprevedibili. In altre parole, per molti sistemi fisici l'equilibrio stabile non è una condizione raggiunta in maniera naturale. Diversi sistemi raggiungono invece una situazione di metastabilità e non un vero e proprio equilibrio, come quello di un gas in una stanza isolata o di una pallina in fondo a una valle, cioè una situazione di temporanea stazionarietà, ma di potenziale instabilità, tanto che è sufficiente una piccola perturbazione per causare grandi effetti. Come succede quando, per esempio, si accumula l'energia potenziale per effetto del moto relativo di due faglie tettoniche. Questa energia, quando supera una certa soglia critica, sarà a un certo punto rilasciata sotto forma di onde sismiche, e cioè ci sarà un terremoto. La dinamica dei terremoti è dunque rappresentata da periodi di apparente quiete in cui il sistema si carica e terremoti improvvisi, ciclici e non periodici, in cui l'energia accumulata è rilasciata. Proseguendo in questa metafora, ci possiamo chiedere quale sia la causa dell'accumulazione di energia potenziale nel sistema economico, che è rilasciata al momento di una crisi. A mio parere, la causa è proprio la fiducia cieca e immotivata nell'autoregolamentazione dei mercati, da cui consegue l'enorme sviluppo di strumenti finanziari che, grazie alla liberalizzazione dei mercati e alla loro deregolamentazione, secondo il credo teorico, dovrebbero distribuire il rischio in maniera ottimale. Esattamente il contrario di quello che succede in realtà, come purtroppo abbiamo sperimentato. La mela di Newton. Si verifica dunque una discrasia tra modello teorico e realtà. I modelli economici si basano su assunzioni che risultano essere approssimazioni della realtà troppo semplicistiche. Gli economisti paiono perdersi in un iperuranio di bei modelli coerenti solo matematicamente, ma che falliscono sistematicamente nelle loro previsioni e imperterriti proseguono nel loro vilipendio della realtà. A suo parere, quanto è legittimato un economista a dirsi scienziato o l'economia a definirsi scienza? Silo Slabini. Uno dei problemi cruciali è proprio quello. Si badi bene che l'economia è una scienza sociale molto difficile, interessante e affascinante. Ma non è questo il punto della discussione sul carattere pseudoscientifico dell'economia neoclassica che usa una gran quantità di matematica per dare l'impressione di risolvere il problema economico attraverso teoremi rigorosi. Anzi, questa apparente veste tecnico-scientifica non corrisponde, come abbiamo discusso nel libro in dettaglio, né alla capacità di fare previsioni per il futuro né allo sviluppo di una tensione per confrontare i modelli con le osservazioni empiriche. In realtà l'apparente veste tecnico-scientifica è un trucco che serve solo a far passare quel tipo di economia per una scienza capace di trovare in maniera univoca le risposte alle diverse questioni che riguardano la vita economica di un paese, di una società o di un individuo. In altre parole, è una maniera artificiosa per far apparire le scelte politiche come risultati tecnico-scientifici e quindi neutri. In altre parole, vogliamo giocare a fare gli scienziati? Bene, gli scienziati spiegano fenomeni nel senso che sono capaci di formulare modelli per spiegare le osservazioni in maniera precisa e sono anche capaci di fare delle previsioni per il futuro e magari si assumono anche le responsabilità dei propri fallimenti. Gli economisti, e qui mi riferisco ai neoclassici e più tecnicamente all'assunzione di equilibrio che sottende buona parte dell'economia moderna, anche quella che si discosta dal cosiddetto neoliberismo, non sono capaci né di fare previsioni di successo né di spiegare in modo preciso la realtà come avviene per le scienze dure. Tantomeno traggono conseguenze dai loro fallimenti, quale ad esempio eclissarsi dal dibattito pubblico come avrebbero dovuto fare molti di loro già allo scoppio della crisi. In pratica si tratta di una pseudoscienza e di pseudoscienziati, non diversi dagli astrologi che anche usano la matematica e un formalismo apparentemente rigoroso, ma completamente irrilevante per spiegare la realtà. Questa pseudoscienza è utilizzata per supportare interessi politici ed economici ben precisi e questo a mio parere è particolarmente scorretto proprio rispetto all'etica di uno studioso. La mela di Newton. Ricapitolando, i modelli degli economisti risultano troppo astratti e sfuggono alla falsificazione della realtà fallendo le previsioni, non spiegano i fenomeni, fanno un uso strumentale retorico della matematica, non ottengono sostegno empirico. Questi sono marchi tipici della pseudoscienza e l'attività dell'economista può essere secondo lei accostata a quella dell'astrologo che predice il futuro in base a incroci casuali di astri. Nel loro modello tutto funziona alla perfezione, peccato che la realtà non funzioni così. Ci si potrebbe domandare se forse non stiano cercando qualcosa che non c'è ponendosi le domande sbagliate. Le regolarità della natura che la ricerca scientifica cerca di individuare sono quasi sempre indipendenti dall'attività umana, dalle nostre decisioni, dalla nostra storia. Le regole delle società umane e le relazioni economiche sono invece qualcosa che dipende da noi in modo essenziale, sono il risultato di interazioni e contrattazioni di una lunga storia tutta umana. Tentare di estrapolare leggi universali utili poi a elaborare schemi predittivi dalla società umana non è paragonabile al tentativo di estrapolare leggi di natura dal gioco del Monopoly. Silo Slabini. Bisogna sempre precisare che stiamo discutendo di quegli economisti neoclassici che usano in maniera infondata scientificamente idee e concetti che sono stati sviluppati magari 50 anni fa da studiosi e intellettuali di un certo livello. Le leggi dell'economia, a differenza di quelle naturali, non sono né universali né immutabili. Inoltre, mentre nel caso dei fenomeni naturali non si può intervenire sulle leggi che regolano la loro dinamica, nel caso dell'economia queste leggi sono frutto delle decisioni umane e dunque possono essere cambiate dall'azione politica. Per questo motivo i decisori politici, così come l'opinione pubblica nel suo insieme, dovrebbero essere molto sensibili al tema delle previsioni e alla capacità dei modelli teorici di spiegare la realtà. Quando si parla di economia, infatti, non è possibile rapportarvisi alla stregua di una disciplina delle scienze naturali, poiché l'oggetto del suo studio è la società con caratteristiche storicamente determinate. Guardare a un modello piuttosto che a un altro nell'interpretazione fondamentale dei fatti economici non significa quindi semplicemente introdurre assunzioni alternative rispondenti a uno statuto epistemologico in grado di testarne la validità, così come accade nelle scienze naturali. Piuttosto significa sposare delle vere e proprie Weltanschauungen, diverse visioni alternative del mondo in cui la componente egemonica della cultura dominante in ogni dato periodo svolge un ruolo determinante. In questo senso è possibile affermare che la genesi della crisi, il suo svolgimento, le possibilità di uscirne e gli effetti sulle economie che la attraversano sono intrinsecamente collegati a un problema di egemonia culturale. Il perdurare delle politiche di austerità, malgrado sia stato ampiamente mostrato che stiano aggravando la crisi piuttosto che mitigarla, è un esempio eclatante di questa situazione. L'origine della crisi è dunque, prima che politica, culturale. La mela di Newton. L'egemonia culturale di cui lei parla si realizza in una vera e propria imposizione di una visione del mondo che viene traslata anche ad altri ambiti della società, dalla politica ai media, dai quali abbiamo sentito ripetere come un mantra che non esistono alternative. Lei sostiene che anche la ricerca sembra soffrire, invece che giovarsi, di un'ipercompetitività basata sul dogma dell'eccellenza veicolata da questa visione del mondo. Nel suo libro dedica una parte importante al ripensamento del ruolo della ricerca e delle modalità dei finanziamenti a essa assegnati, proprio come strategia di uscita da una visione del mondo dogmatica e al contempo come fucina di nuove soluzioni. Perché l'investimento in ricerca è un passaggio fondamentale per risolvere i problemi di un'economia e di una scienza economica che non godono di buona salute. Silos Labini. Penso che un investimento in ricerca più solido in un paese come il nostro, ma anche negli altri paesi dell'area mediterranea, rappresenti una condizione necessaria, ma non sufficiente, per iniziare quella lunga e tortuosa via che potrà farci uscire dalle diverse crisi in cui siamo immersi, culturale, politica, economica. Ci dovrebbero essere due chiare priorità: dare la possibilità alle giovani generazioni di avere un ruolo nella ricerca e nella società e scoperchiare il tappo che sta soffocando la ricerca moderna. Si tratta evidentemente, anche in questo caso, di problemi che non hanno solo una dimensione nazionale, ma che hanno anche una caratterizzazione internazionale. Segue seconda parte.